Stiamo attraversando i giudici di Israele dal libro di giudici, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, giudici, Ruth, primo, secondo Samuele, primo, secondo Re, primo, secondo Cronache. Se trovate i primi e secondi dovete tornare indietro, se trovate i cinque libri di Mosè devi andare in avanti. E allora, per chi non sa dove sta Giudici, Giudici, capitolo 4 e capitolo 5. Stamattina vorrei considerare con voi tre personaggi. Personaggi. La profetessa giudice, il giudice e la tendalinga. La tendalinga. La profetessa, il giudice e la tendalinga. Siamo in Giudici capitolo 4. Abbiamo parlato di diversi giudici la settimana scorsa. Abbiamo visto Otniel, genero di Caleb. Abbiamo visto Ehud, che era mancino. E abbiamo visto Samgar. C'è poco detto di Samgar, ma è sempre lì in capitolo 3. In capitolo 4... troviamo la storia, il racconto, come sono andate gli avvenimenti di questo episodio. In capitolo 5 troviamo il cantico che la profetessa cantava riguardo al cantico o agli avvenimenti, dando lode a Dio. Perciò vogliamo vedere un po' o leggere questo capitolo insieme. La profetessa giudice, il giudice e la tendalinga. Perché tendalinga? Perché non possiamo chiamarla casalinga. Perché non viveva in una casa, viveva in una tenda. E allora è una tendalinga. O no? Giovanni, ho la libertà di chiamarla tendalinga? Bene, grazie. Bene. Giudici capitolo 3, versetto 30, chiude il capitolo 3 con queste parole. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele. Il paese ebbe pace per 80 anni dopo che Ehud ha vinto o ucciso il re di Moab, mi sembra. Sì. E così Israele aveva pace per 80 anni. Poi, morto Ehud, i figli di Israele continuarono. Quante volte abbiamo visto continuarono, e quante volte vedremo ancora continuarono. È facile giudicare Israele, è facile dire dovevano imparare a servire il Signore, ma oggigiorno è molto facile anche per noi di fare il male agli occhi del Signore. 80 anni seguivano Dio, sembra, avevano pace e poi si sono allontanati. Morto Ehud, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore diede nelle mani di Jaban, re di Canaan, che regnava ad Azor, Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava ad Aroset Goim. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro. All'epoca probabilmente erano considerati come i nostri carri armati oggi. Aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. Che cosa è successo? Israele continuava a fare quello che era non giusto, quello che continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore. Per 20 anni. Allora, siamo quasi 100 anni dopo che il re di Moab è stato ucciso da Ehud. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva Israele. E ho notato, pensavo interessante, il fatto che opprimeva con violenza. C'era qualcosa di più. Non era solo che dominava Israele, ma c'era violenza contro Israele con tutta questa potenza che presumavano. In quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Questo giudice, non so se possiamo chiamarlo subito giudice come Otniel, Ehud, Samgar, Barak e gli altri, viene associato con Barak, ma sembra che era giudice perché giudicava. Quando c'erano i liti, quando c'erano i problemi in Israele, il popolo veniva da lei per il giudizio più che la liberazione. E allora non so se ancora possiamo chiamarlo giudice nel senso degli altri giudici di Israele. Dopo che questo episodio viene messo insieme con Barak, ma in quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Deborah fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Kadesh di Naftali. Naftali, una delle tribù di Israele, e gli disse: il Signore, Dio di Israele, non ti ha forse dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Naftali e dei figli di Zebulun. Io, Dio, ho messo Dio in parentesi qui perché non è nel testo, ma per capire chi sta parlando qui, io attirerò verso di te al torrente Chison Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani. E perciò il punto interrogativo che comincia qui, quando Deborah chiede a Barak: il Signore Dio non ti ha forse dato quest'ordine? E poi il punto interrogativo alla fine, dopo che ha avuto raccontato o ridetto l'ordine di Dio a Barak. Barak le rispose, e questo sembra strano a me: Dio ti dà un ordine, vai, raduna le truppe, vai a far guerra contro questo conquistatore. Io non vado se non viene con me. Non vi sembra un po' strano questo? Questo uomo, giudice in Israele, giudice per liberare Israele, Dio ti ha detto di fare, vai! Ah, io non vado se non vieni con me. Mi sembra molto strano questo fatto, ma l'episodio lo racconto così. Se vieni con me, andrò. Ma se non vieni con me, non andrò. Se vieni con me, ubbidirò al Signore. Ma se non vieni con me, non obbedisco al Signore. Non vi sembra strano questo? Non ti sembra grave questo? Deborah disse, certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà l'onore, perché il Signore darà Sisera in mano di una donna. E Deborah si alzò e andò con Barak a Kadesh. Barak convocò Zabulon, Naphtali, due delle tribù di Israele, a Kadesh. 10.000 uomini si misero al suo seguito e Deborah salì con lui. Ora, Eber, questa è una parentesi, e ci è voluto un po' per me a capire perché Eber sta qui. Si capisce dopo un po' perché introduce Eber qua. Perché Eber non fa parte di Israele, non fa parte di Iban, o Jaben, o come si chiamano, quel re di Canaan. Eber il Caneo, un discendente del suocero di Mosè. Stavano con Israele. A un certo punto, quando Israele attraversava il deserto, è arrivato il suocero di Mosè, ha riportato la moglie. E poi non sentiamo molto di questa famiglia più. Ma quando arriviamo in questo punto qui, capiamo che la famiglia della moglie di Mosè abitava lì nella zona. Ma notate una cosa curiosa. Ora Ebere Caneo si era separato dai Canei, discendente di Obab, separato dai Canei, discendente di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al quercetto di Saanaim, che è vicino a Kadesh. Saltiamo a Sisera di nuovo. Fu riferito a Sisera, capitano dell'esercito che aveva 900 carri di ferro, fu riferito a Sisera che Barak, l'ebreo, che doveva stare sottomesso a loro, che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Sisera andò, ma ricordate chi manda Sisera da Monte Tabor? Vi ricordate chi doveva mandare Sisera a Monte Tabor? Torniamo indietro. Io, Dio, attirerò verso di te al torrente di Chison Sisera, capitano dell'esercito di Jabin, con i suoi 900 carri. Ok? Dio manda Sisera. Ma come l'ha mandato? Qualcuno ha riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Perciò Sisera andò, adunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, sottolineato di nuovo, e tutta la gente che era con lui, da Aroset Goim fino al torrente di Chison. Allora Deborah disse a Barak, alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera, ho detto Sisera tante volte, no? Sisera, nelle tue mani. Il Signore non va forse davanti a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. Il Signore mise in rotta davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito, che fu passato a piedi di spada. E Sisera sceso dal carro e diede alla fuga a piedi. Oh, per questi 80 anni, 900 carri di ferro dava molto fastidio, per dire, usare una parola leggera, ad Israele. E tutto un tratto, questo esercito di 900 carri di ferro, che doveva inculcare paura a Barak e questi 10.000 uomini, non aveva il successo inteso. E così, quando Barak e i 10.000 uomini sono scesi verso Sisera, invece di andare a combattere, sembra che cominciarono a sfuggire. E anche questo capitano, che doveva essere protetto sul suo carro di ferro, invece di rimanere nel carro o sul carro, è sfuggito. Perché? Non sembra strano? Tu hai tutta la potenza militare che hai a tua disposizione. Tu hai i soldati più preparati, con equipaggiato, con tutte le cose migliori che c'è al giorno. E questi uomini sembrano a piedi, probabilmente non avevano tante armi, non è detto, ma quando sei il potere e c'hai questo popolo come schiavi sotto di te, non è che vuoi lasciare tante armi. Ma per qualche motivo questo esercito fuggiva. Forse perché Dio ha inculcato paura dentro di loro? Questo mi spiega tutto. Ma se non sottolineiamo questo fatto, che non è detto, perché se hai un carro di ferro, perché dovresti avere tanta paura? 900 su 10.000, e allora dobbiamo solo uccidere 10 di questi soldati, 11 di questi soldati, e non ci sarà, ma quanto difficile sarà uccidere 10 soldati a piedi quando abbiamo un carro di ferro? Sembra una cosa naturale, ma invece avevano paura. Perché? Perché Dio li ha mandato lì per sconfiggerli. Per dire, non dimentichiamo Dio. Ho imparato quando ero bambino, giovane, io e Dio facciamo una maggioranza. Se Dio non è con me, sono in minoranza. Ma Dio con me fa una maggioranza. O no? Se Dio è con noi, perché dobbiamo aver paura? Se Dio ci manda a fare una cosa, perché dobbiamo aver paura? Se Dio ha mandato Barak, perché aveva paura Barak? Perché diceva, non vado se la profetessa non viene con me? Un uomo di guerra che deve guidare l'esercito, che se non ha una donna al fianco, che non è neanche sua moglie, non va. Sembra che anche questo capitano di Israele non era molto forte come uomo. Il Signore mise in rotta davanti a Barak, Sisera, con tutti i suoi cari e con tutto il suo esercito, che fu passato al Filispala. E Sisera, sceso dal carro, si diede alla fuga a piedi. Ma Barak inseguì i cari e l'esercito fino a Aroseth Goim, e tutto l'esercito di Sisera cadde sotto i colpi della spada, e non scampò neppure un uomo. Una vittoria completa. Sisera però sta fuggendo. Sisera sta fuggendo. Fuggì ai piedi verso la tenda di Jael, questa moglie di un caneo, moglie di Eber, il caneo, perché vi era pace fra Iban, re di Assor, e la casa di Eber, il caneo. Così è sottolineato questo punto, che i canei erano distaccati un po' da Israele. I canei avevano pace con il re di Canaan, mentre il re di Canaan sottoponeva Israele alla schiavitù, alla servitù. Anche se i canei erano discendenti del suocero di Mosè. Capiamo il complotto? Sisera pensava che era al sicuro, perché vado a questa, in questa tenda dove la gente ha pace con il mio signore il re. Forse non sapeva che i canei avevano legami di sangue con Israele, non lo so, ma curioso quello che succede. Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Jael, moglie di Eber, il caneo, perché vi era pace fra Iben Esor e la casa di Eber, il caneo. Jael uscì intorno incontro a Sisera e disse: entra mio signore, entra da me, non temere. Egli entrò da lei nella sua tenda e lei lo coprì con una coperta, l'ha nascosto. E le disse: oh, ti prego, dammi un po' di acqua da bere, perché io ho sete. Quella ha aperto l'otre del latte, gli diede da bere e lo coprì. E gli disse: statene all'ingresso della tenda, forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu rispondi no. Vabbè. Allora Jael, moglie di Eber, prese un... ho dimenticato di capire, di chiedere la pronuncia di questa parola. Più lo conoscete? Conoscete che cos'è? Donatella non sa che cos'è. Spiegalo, Giova. Per far mettere in piedi la tenda, per farlo star lì senza che il vento lo porta via, tutto quanto. Ok? Preso questo piuolo della tenda e un martello, e andò piano piano da lui e gli piantò il piuolo nella tempia tanto che esso penetrato in terra. Egli era profondamente addormentato. Non dice che era tanto addormentato prima, ma non ha sentito che arrivava, non ha sentito quando ha messo il piuolo, e poi una volta che il martello ha cominciato a lavorare, non ha sentito più niente. E non parlo più di quello. Egli era profondamente addormentato e sfinito. Morì. Era sfinito perché è morto, o era sfinito perché ha sfuggito dalla guerra? Non cambia molto, perché è morto. Mentre Barak inseguiva Sisera, perché una volta che hanno finito a correre dietro i carri armati, hanno finito tutti i soldati, tornate indietro a cercare questo capitano che ha guidato l'esercito, che è sfuggito. Mentre Barak inseguiva Sisera, Jael uscì ad incontrarlo e gli disse: vieni, ti mostrerò l'uomo che cerchi. Egli entrò da lei, ecco Sisera era steso morto con il piuolo nella tempia. Quel giorno Dio umiliò Iaban, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Iaban, re di Canaan, finché l'ebbero annientato. Ricordate la profezia della profetessa all'inizio? La profetessa ha detto a Barak, il giudice: vai, perché il Signore ti ha comandato di andare. Vado solo se Dio viene con me. Allora, io vengo, ma la gloria andrà a una donna, non a te. Si pensa che la gloria andava a Deborah, la profetessa, ma invece è andato Yael. La profetessa non ha detto che va, la gloria verrà a me, ma andrà a una donna, e l'abbiamo trovata. A capitolo 5 troviamo questa frase: in quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam, poiché dei capi si sono messi alla testa del popolo di Israele, poiché il popolo si è mostrato volenteroso, benedite il Signore. Ascoltate, o re, porgete l'orecchio, o principe, al Signore. Sì, io canterò, salmeggerò al Signore, al Dio di Israele. E così abbiamo questo capitolo, che è un cantico, una poesia, che è stato cantato dopo questa vittoria che Dio ha dato a Barak, alla profetessa e attraverso Yael. Lode al Signore per quello che Lui ha fatto. Leggete questo cantico oggi, domani, dopodomani. Avete 7 giorni, potete leggere almeno 7 volte prima di domenica prossima. Conclude dicendo al versetto 31: così periscono tutti i tuoi nemici, o Signore. Coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza. E così il paese ebbe pace per 40 anni. Un altro periodo di liberazione, 80 anni di servitù, la liberazione di nuovo per 40 anni di pace. Ma domenica prossima che cosa sentiremo? Vedremo. Aspettiamo domenica prossima per vederlo. Ma la profetessa giudice, il giudice Barak e la tendalinga Yael. Che cosa possono insegnare a noi? Perché fino adesso, diciamo, una storia fantastica, un po' sanguinosa, un po' brutto, una storia che forse non racconteremo ai nostri figli con quei dettagli prima di addormentarsi. Ma che cosa può insegnare a noi oggi? Come mai Dio vuole raccontare questi episodi così violenti e sanguinosi a noi? Perché quando leggiamo una cosa del genere, dobbiamo anche fare delle domande. Perché? Che vuoi insegnarci? Perché sembra un po' strano. Perché non c'è un insegnamento, non c'è un comandamento particolare, non c'è qualcosa che traiamo subito dal contesto della storia stessa. Dal contesto del libro cominciamo a capire qualcosa. Ma stamattina vorrei considerare qualche possibilità. Uno, forse ci fa vedere una storia del genere, un racconto del genere, per far capire che ci sono conseguenze per la disobbedienza alle sue leggi. Ricordate, abbiamo detto qualche settimana fa, quando Israele è entrato nel paese, nella terra promessa, mi sembra Mosè che ha raccomandato loro: oh, se obbedite al Signore, se servite il Signore, se fate quello che Lui dice, vi darò pace, vi darò prosperità, vi darò tutte quelle cose che avete bisogno, insieme con la pace. Ma se disubbidite, manderò degli eserciti per punirvi. Prima di mandare gli eserciti, molte volte togli la pioggia, togli altre cose. E attraverso i giudici vediamo proprio questo cominciano a ubbidire e poi non ubbidiscono più. Ubbidiscono, non ubbidiscono più. Ubbidiscono, non ubbidiscono più. E questo non ubbidire è questo continuare a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Se non ubbidiamo al Signore, ci sono conseguenze. Ci sono conseguenze del peccato. Ci sono certe conseguenze che sono immediate. Ci sono altre conseguenze che arrivano dopo tempo. Ma per il peccato ci sono conseguenze. Israele, quanti anni avevano di pace dopo la liberazione di un giudice? 40 anni, 80 anni. Il periodo cambiava. Ma quando cominciavano a fare il male dagli occhi del Signore? Per quanti anni stavano in servitù? 20, 40, quanti anni? E quanti anni ci volevano per Israele per dire: oh Signore, abbiamo peccato contro di te? Ma ci voleva quanti anni di servitù prima di capire: ah, abbiamo peccato contro di te. servono degli anni per noi a capire che abbiamo peccato contro il Signore. Spero di no. Ma è una domanda che dobbiamo considerare. Sto ubbidendo al Signore o sto disubbidendo al Signore? Ci sono conseguenze al peccato per la disubbidienza alle leggi di Dio. Un'altra possibilità, perché ho pensato ci raccontasse questo episodio, per far capire che lui è sempre pronto a raccogliere, a perdonare, a liberare i suoi figli quando si pentono e gridano a lui per essere liberati. Avete mai visto i vostri figli in difficoltà e non avete fatto niente? Certo, se stanno affogando nel lago e nel mare, fate qualcosa subito. Ma quando stanno facendo qualcosa e sono frustrate, non riescono a fare quel gioco che vogliono fare, interveniamo subito per aiutarli? Molte volte dicono: no, lasciami fare, io devo farlo da solo. E così lasciamo fare, finché non riescono più. E poi diciamo: ah, posso aiutarti adesso? Papà può darti una mano? Sì, perché non riesco. Ok? Se noi, che siamo così perfidi, al confronto di Dio siamo molto perfidi, Gesù ha detto: chi di voi, se tuo figlio chiede un pesce, lo dai un serpente? Quanto di più il nostro Padre Celeste darà dei doni buoni. Ok? Ma finché non riusciamo a capire che non possiamo farcela da soli, molte volte ci lascia lì, lasciandoci frustrare nelle cose che stiamo cercando di fare. Ma quando ci ravvediamo, pentiamo, quante volte chiediamo al Signore senza pentirci? Quante volte chiediamo al Signore per aiuto senza ravvederci dal peccato? È una domanda. Io sento da quelli che sono fuori la Chiesa: io chiedo al Signore sempre di aiutarmi, ma non lo fa mai. E spero che questa non è la situazione nella Chiesa, ma potrebbe essere. Ma se non ci ravvediamo e non ci pentiamo dal peccato, perché Dio dovrebbe aiutarci? L'umiltà, sottomissione, ubbidienza alla sua legge per essere liberati da lui. Forse pure il Signore ci fa capire o leggere questo racconto per capire che non è per furbizia, non è per furbizia o potenza umana o sapienza nostra che si reagisce, ma attraverso la sottomissione a lui e la dipendenza a lui. Pensiamo che possiamo farcela da soli? Lungi da me a pensare in una cosa. E lo sappiamo. Sappiamo che quella è la risposta giusta. Ma in pratica, quante volte l'ultima cosa che facciamo è dipendere sul Signore? Chiediamo aiuto, come gli uomini, comprano una cosa al negozio, la portano, mia moglie mi prende sempre in giro per questo, la portiamo gli scaffali, la libreria, andiamo a Ikea, compriamo questa scatola, la portiamo a casa, l'apriamo, mettiamo tutti i pezzi così, esaminiamo i vettini e poi cerchiamo, sì, questo va così, questo deve andare così, questo deve andare così. E 2 ore dopo la moglie entra, non hai finito ancora? No, ho un po' di difficoltà. Ma hai controllato il plan che ti dice, che ti spiega come le cose vanno? Ma chi pensa che io sono così stupido? Ma invece a volte ho dovuto ingoiare il mio orgoglio e andare ad aprire quell'A4 e guardavo i disegni. Ormai che ha capito che gli uomini vedono a disegni e non vogliono leggere niente. E dopo un po' capiamo, questo pezzo qua lì, questo pezzo qua là. Non lo faremo mai così con il Signore. Diciamo. Ma in realtà Lui è la prima persona che consultiamo, o lo consultiamo quando non riusciamo nella nostra impresa. Per farci capire che non è per furbizia, potenza, sapienza che si riesce, ma attraverso la sottomissione a Lui e la dipendenza alla Sua forza, alla Sua guida. La quarta cosa, per far capire che forse anche le donne hanno delle capacità. Una donna che uccide il capitano dell'esercito nemico? Sembra una cosa che una donna non farebbe mai. Eppure è ricordato ancora oggi per quel gesto che ha fatto così tanti anni fa, perché il Signore ha dato in mano di lei questo capitano che opponeva. Per far capire che anche le donne possono servire il Signore con coraggio e con convinzioni. E a volte hanno più coraggio e più convinzione che noi uomini. Mio fratello mi ha dato un consiglio tanti anni fa. Devi ascoltare di più a tua moglie. Forse troveremmo meno guai se ascoltassimo di più al consorte che Dio ha messo a fianco a noi. Non dice che dobbiamo sempre fare tutto quello che dice, ma ascoltarla è importante. Forse anche per far capire che è lui quello che dà forza, intelligenza, saggezza e capacità di servirlo nei compiti che lui affida a noi. Assomiglia a un altro punto che abbiamo fatto, ma volevo sottolineare di nuovo. Per far capire che è lui quello che dà la forza, intelligenza, saggezza, capacità di servirlo nei compiti che lui affida. Oh Barak! Dio ti ha mandato lì! Non so se Barak lo sapeva prima, ma quasi quasi il modo che la profetessa dice a Barak: oh, Dio non ti ha mandato lì? Vacci! Il Signore porterà il capitano e l'esercito e avrai la vittoria, perché il Signore ha preparato tutto, ma tu devi andare. Tu devi andare all'appuntamento che Dio ha preparato per te. Tu devi radunare Israele come lui ha detto e incontrarlo o incontrarvi a Monte Tabor, perché io porto l'esercito nemico lì e avrai la vittoria. L'ubbidienza, Dio fa le cose. In Zaccaria troviamo questo versetto: non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore dell'esercito. Le cose che abbiamo fatto in questa settimana, abbiamo fatto con la nostra forza, con la nostra intelligenza, o abbiamo fatto con quello che il Signore ha messo a disposizione nostra? Scusate, Giovanni, o John, Giovanni 5, come applicazione, come seguito a questi pensieri, venuto in mente questo, dove Gesù dice: io sono la vera vite, il Padre mio è vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo tolgo, e ogni tralcio che fa frutto lo potta finché ne diede di più. Voi siete già puri a causa delle parole che vi ho annunciato. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nella quale io dimoro porta molto frutto, perché senza me non potete far nulla. E non so quante volte ricordiamo questo. Senza di lui non possiamo far nulla. Ma quante volte cerchiamo nella nostra forza di fare tutto e non riusciamo? Spiegazione. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e si bruciano. Ma se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e forse vi sarà fatto. Detto giusto? Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e forse vi verrà fatto. No, lui dice, e verrà fatto. Non c'è forse. Vi sarà fatto. Quando è l'ultima volta che abbiamo avuto una risposta alla preghiera? Potrebbe essere questa la risposta riguardo il perché. Potrebbe essere perché invece di dimorare in Lui e permettere a Lui di dimorare in noi, stiamo cercando di fare tutto il resto da soli? No. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Ma dimoriamo in Lui e Lui in noi. E quello che volete, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Noi perfidi? Probabile a confronto di Lui. Ma Lui perfido? In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Vogliamo glorificare Dio? Dobbiamo portare molto frutto. Come possiamo portare molto frutto? Dimorando in Lui e Lui in noi. È la linfa della vite di Gesù che passa per i tralci della nostra vita, produrrà molto frutto. Perché senza Lui non possiamo fare niente. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così siete i miei discepoli. Noi pensiamo di essere i discepoli di Cristo. Diciamo che dobbiamo servire il Signore, che Lui è il nostro Signore. Ma quante volte, invece di dimorare in Lui, cerchiamo di dimorare senza di Lui? E ci chiediamo, ma perché siamo così frustrati? Deborah? Abarak? Oh, il Signore ti ha mandato, perché non vai? O se vieni con me, vado. Va bene, io ti incoraggio, andiamo. E il Signore ha fatto la vittoria. Noi? Qual è la battaglia? Qual è il lavoro? Qual è il frutto per il quale Dio vuole essere glorificato in noi? Signore, attraverso questi momenti di sofferenza del popolo di Israele che abbiamo visto di nuovo oggi, raccogliamo insegnamenti per la nostra vita. Signore, grazie perché la tua parola ancora ci insegna, ci riprende, ti corregge, ci istruisce nella giustizia. E Signore, anche da questo racconto che è successo così tanto tempo fa, Signore, aiutaci di far tesoro di quello che Tu hai inteso per noi, perché possiamo glorificarti, perché possiamo portare molto frutto per la Tua gloria. Nel nome di Gesù.